stata una grande necessità di portare personale specializzato qua a Dresda, iniziare dagli studenti di ingegneria, di scienze naturali, cioè quelle che in tedesco si chiamano le Naturwissenschaften, quindi matematica, fisica, chimica. Questo ha permesso un incoming di persone da tutto il mondo.
E stiamo parlando di Dresda, dove lavora lo scienziato esperto di nanotecnologie Gian Aurelio Cuniberti, professore alla Technische Universität di Dresda, nel cuore di quella che va sotto il nome di Silicon Saxony Valley. Mentre a pochi chilometri da Colonia, a Jülich, è appena entrato in attività un supercomputer quantistico. La Germania continua ad essere avanti in ambito tecnologico, ma qual è il suo segreto? Per scoprirlo facciamo un bel viaggio da ovest ad est, oggi lunedì 14 febbraio, con Cosmo Italiano, il podcast che anche attraverso gli italiani vi racconta la Germania. Oggi in compagnia di Filippo Proietti. In questo nostro viaggio nel mondo della high-tech tedesca partiamo dalla punta dell'iceberg e partiamo da qui vicino, dal centro di ricerca Jülich, a meno di un'ora da Colonia. Lì da qualche settimana è stato messo in attività un supercomputer quantistico per scopi di ricerca. A capo di questo istituto c'è il fisico Tommaso Calarco, noto anche nell'ambiente come Mister Miliardo. È lui infatti che nel 2017 è riuscito a convincere la Commissione Europea ad investire 1 miliardo di euro nella ricerca e nello sviluppo delle tecnologie quantistiche. E la Germania, che in questo campo anche vuole essere la prima, sta investendo molto e ha chiamato Tommaso Calarco tra gli esperti che stanno lavorando a una roadmap del governo tedesco per compiere dei passi avanti in questo ambito. Ma di che cosa stiamo parlando? Cos'è il computer quantistico di Jülich e come funziona? Lo chiedo ad Agnese Franceschini in studio, qui con me.
Cerchiamo di spiegarlo in parole povere, non è facile. Allora, in generale, i computer quantistici sono calcolatori che sfruttano le leggi della fisica e della meccanica quantistica, quella che studia le particelle subatomiche, per accelerare e potenziare le operazioni di calcolo. Di solito i computer funzionano con i bit, lo sappiamo, che possono essere 0 o 1, ma che si alternano e non possono essere contemporaneamente sia 0 che 1. Grazie alle particelle più elementari della nostra materia possiamo avere dei cosiddetti qubit, che sono contemporaneamente sia nello stato 0 che in quello 1. In questo modo si possono fare calcoli in parallelo, anziché uno alla volta, moltiplicando in modo esponenziale potenza e velocità, anche per calcoli estremamente complessi, con centinaia di variabili, riducendo i tempi di elaborazione da anni a pochi minuti.
E quindi è un super computer che è capace di effettuare un numero forse anche limitato di calcoli al secondo. Ma a che cosa può servire?
Come ben sai, non sono una fisica e per questo ho chiesto aiuto proprio a Tommaso Calarco, e nessuno meglio di lui può spiegarci a che punto siamo con lo sviluppo dei computer quantistici.
I primi computer quantistici che abbiamo oggi non servono a niente, sono come l'aereo dei fratelli Wright che ha volato per alcune decine di metri a mezzo metro da terra e quindi non aveva nessun effetto pratico, ma è facile capire quali sono gli effetti a lunga scadenza, perché lo sviluppo degli aerei ci ha portato dove oggi vediamo che siamo.
Ecco, in altre parole, oggi i computer quantistici che abbiamo non sono ancora in grado di risolvere problemi di utilità pratica, ma il potenziale che hanno, se vengono sviluppati nei prossimi 10-15 anni, è di risolvere problemi come, ad esempio, simulare e sviluppare nuovi materiali, capire e calcolare le proprietà di nuovi composti chimici e quindi anche di nuovi medicinali, riuscire infine a risolvere problemi di logistica nell'ottimizzazione di percorsi e tragitti. Quest'ultimo aspetto in realtà è già stato sperimentato dalla Volkswagen, che ha usato proprio una macchina di questo tipo per ottimizzare in simultanea le rotte di migliaia di taxi a Pechino.
Ecco, tu parlavi anche di applicazioni in campo medico e quindi un computer di questo tipo potrebbe essere utile anche per combattere pandemie come il coronavirus?
Per il coronavirus purtroppo è troppo tardi, bisognerà aspettare 10-15 anni, forse di più, prima che i computer quantistici siano in grado di simulare, di calcolare le proprietà dei composti chimici che possono servire anche per sviluppare nuovi medicinali. Quindi adesso sarebbe proprio illusorio immaginare che il computer quantistico possa aiutare per il virus, ma nel futuro sicuramente, se riusciamo a realizzare il sogno di simulatori quantistici, cioè di computer che possono riuscire a riprodurre le proprietà di sostanze chimiche e di nuovi materiali, si apriranno degli scenari anche per la lotta di nuovi virus, no? Si potranno sviluppare, ad esempio, nuovi vaccini in maniera molto più rapida, molto più flessibile, in grado di reagire rapidamente anche alle nuove varianti. Al momento, però, questa è pura fantascienza.
Qual è la particolarità del supercomputer quantistico di Jülich?
Beh, quello di Jülich è un computer quantistico potentissimo, ma è in grado di eseguire solo operazioni specifiche. Si occupa infatti di calcoli esclusivamente matematici e dell'ottimizzazione di diverse classi di problemi, come il controllo del traffico e l'addestramento di reti neurali, vale a dire dei modelli matematici di elaborazione dell'informazione che traggono ispirazione dal funzionamento del sistema nervoso degli esseri viventi. È molto utile per tutta una serie di applicazioni nella logistica e anche perfino nelle intelligenze artificiali. Si tratta però di un tipo specifico di problemi e quindi non è proprio una macchina universale.
E grazie Agnese. E da Jülich, dove si sperimenta sul futuro del calcolo, andiamo a Dresda. C'è ancora chi rimane incredulo quando si parla della Sassonia come uno dei cluster delle tecnologie informatiche e delle nanotecnologie più importanti d'Europa. Eppure è così, e in riferimento alla Silicon Valley adesso si parla di questo polo come la Silicon Saxony Valley. In effetti in nessun'altra regione federale tedesca c'è una concentrazione così alta di istituti di ricerca che affiancano l'università, ma anche importanti imprese tecnologiche. Un cluster quindi industriale e tecnologico che chiaramente attira i migliori cervelli da tutto il mondo e chiaramente anche dall'Italia. Il professor Gian Aurelio Cuniberti insegna scienza dei materiali e nanotecnologie. Lui mi può spiegare il segreto di questo polo tecnologico.
Noi italiani conosciamo la cosa molto bene, da noi si chiama fare filiera, fare sistema. Il Nord-Est ha tanti compartimenti che in modo molto vocalizzato permettono di partire da un'idea molto spesso che esce dall'università arrivare a un prodotto. E qua in Sassonia bisogna dire che già prima della Seconda Guerra Mondiale c'era una grandissima tradizione scientifica e tecnologica, era uno dei paesi più ricchi dell'allora Germania. Durante la DDR c'è stata una combinazione molto fortunata che è stata scelta a Dresda per la politica e la strategia della microelettronica dell'allora Germania orientale. Questi investimenti fatti intorno a aziende come la Robotron, che era un po' l'azienda microelettronica della Germania Est, sono dopo la riunificazione stati molto visionari, perché c'è stata la possibilità con gabbie salariali, quindi incentivi a portare industria qui, e la competenza delle persone con molti talenti di tipo industriali, c'è stata questa sinergia per cui sono venuti qui in Sassonia AMD, che è una ditta di simile, la collega minore di Intel negli Stati Uniti per fare i microprocessori, poi Infineon e poi molte altre aziende, ultimamente la Bosch. Quindi questo è stato un po' il segreto e sicuramente anche uno dei grandi motivi per cui il primo governatore Biedenkopf entrerà un po' nella storia, perché ha proprio avuto l'intuizione che dando anche sgravi fiscali dell'ordine dei miliardi a queste aziende si poteva fare il sistema. E poi ovviamente Dresda è la sede di una grandissima università, che è un politecnico, usando il linguaggio italiano, simile al Politecnico di Torino, di Milano, di Bari. Un grande politecnico, quindi questa sinergia poi di avere del personale specializzato e in queste aziende avere questa capacità industriale poi è stato il resto.
Quindi tecnici Universität, ma anche istituti di ricerca come il Fraunhofer, il Max Planck, l'Helmholtz, e tutto questo ha attirato anche cervelli da tutto il mondo. Lei è un esempio.
Assolutamente, assolutamente. Direi che si tratta di un triangolo di l'università come il hub per attirare ragazzi giovani che vengono già 20 anni, fanno i loro corsi di studi, ma intorno a questa università è stato costruito, grazie al cosiddetto Dresden Concept, un'alleanza tra una grande università di tecnologia, 3 Max Planck Institutes, 2 dei quali legati alla scienza dei materiali, e 3 istituti dell'associazione Leibniz, 11/12, perché se ne stanno fondando di nuovi, unità della società Fraunhofer per la ricerca applicata, un grande Helmholtz, e questa è stata veramente una miscela esplosiva. Addirittura si parla di Dresda come il posto con la più alta concentrazione di ricercatori per superficie. È anche vero che a Dresda si può raggiungere ognuno di questi posti, o il polo di produzione tecnologica, quindi industriale, o il Max Planck, l'università, il Fraunhofer, con la bicicletta, magari d'estate, col bel tempo, nel giro di 5 minuti. Quindi non parliamo di Monaco, ad esempio, che ha una simile potenza di fuoco, certo. Ma è tutta sparsa tra Monaco centro, ad ovest Martinsried e a nord-est Garching con la Technische Universität.
Lei si occupa, io per dirla proprio semplicisticamente, giornalisticamente, di robot che annusano. Fa sorridere, ma quella dell'olfatto collegato alla tecnologia è una delle frontiere della scienza che può aprirci nuovi ambiti e nuovi sviluppi, nuove applicazioni.
Assolutamente, siamo partiti con studi della cosiddetta elettronica molecolare, quindi quando la dimensione di un circuito o di un elemento elettronico si riduce a una singola molecola, siamo arrivati veramente al senso dell'olfatto come l'ultimo senso umano che la rivoluzione digitale non ha ancora messo nel suo armamentario di digitalizzazione. Siamo un po' in una situazione di medioevo dell'olfatto, perché tutti gli altri sensi sono stati digitalizzati in modo non solo egregio, ma molto oltre quelle che sono le capacità umane o animali di percepire, ma la percezione olfattiva è ancora nella sua assoluta infanzia. E appunto il cluster che c'è qua, la possibilità di poter portare queste ricerche avanti, ci ha permesso di poter far sì, ad esempio avevo dei dimostratori molto belli, di dare ad un robot un naso, ma tappargli gli occhi e far sì che si potesse orientare assolutamente usando il senso dell'olfatto. E sembra una grande cosa, ma se pensiamo alla capacità, ad esempio, di un cane di fare il cosiddetto man trailing, la capacità di, dando un piccolo pezzo di stoffa che è stato in contatto con l'odore unico del corpo, un cane ben addestrato riesce a fare un trailing, cosiddetto in inglese, per quasi centinaia di chilometri. Ecco, questo non è ancora possibile con i nostri strumenti, ma siamo su quella strada. Ecco.
Se per questo tipo di tecnologie dovremo attendere anni, in altri campi siamo già all'applicazione pratica. Basta andare nella capitale del Sachsen-Anhalt, a Magdeburgo. Lì, qualche mese fa, ho fatto visita a un mobilificio dove ho incontrato due pugliesi. Uno è il titolare della falegnameria, il signor Rocco Esposito, e l'altro l'ingegner Pio Lombardi, ricercatore senior dell'Istituto Fraunhofer per la gestione e l'automatizzazione della manifattura di Magdeburgo. I due hanno messo, come dire, insieme le loro esigenze. Esposito vuole sviluppare una linea di mobili costruita con energie rinnovabili, una green line. Ecco quello che mi ha raccontato nell'officina.
Noi abbiamo la possibilità di creare forse un marchio, una linea green line, che ci darà poi un vantaggio sicuramente sul mercato rispetto ad altre aziende, essendo producendo in modo, diciamo, pulito. Il Fraunhofer Institute ha la possibilità di entrare nei processi produttivi di un'azienda e di sperimentare proprio sul campo.
Ecco, quindi per il Fraunhofer Institute il mobilificio è un laboratorio in cui si sperimentano le energie rinnovabili, in questo caso l'energia solare, come fonte per attivare i macchinari. Il problema sta tutto nella gestione. Quando il sole splende, le macchine e gli operai dovranno attivarsi per usare direttamente l'energia prodotta dai pannelli fotovoltaici. Un sistema di sensori e di veri e propri semafori avverte quando è il momento più opportuno per usare una macchina. Ce lo spiega l'ingegner Pio Lombardi.
In ogni macchinario ci sarà un contatore intelligente, uno smart meter, che colleziona dati, li trasmette nel nostro Energy Management System e attraverso questo Energy Management System siamo in grado di dare delle previsioni, ovvero di informare il lavoratore se può spostare la produzione, quindi consumare prima o dopo. Il rosso sta a indicare se puoi non consumare, il verde se puoi consuma di più, perché noi stiamo producendo più energia rinnovabile dal fotovoltaico. Cercheremo di fare il match tra generazione fotovoltaico e consumo. Se questo non è sufficiente, abbiamo delle batterie elettriche che possono accumulare l'elettricità che noi non siamo in grado di consumare in questo momento qui.
Ecco, questa falegnameria è fondamentalmente un prototipo che per gli scienziati ha un significato molto importante se lo si proietta nel futuro, quando cioè la Germania, una volta abbandonate le fonti fossili, dovrà fare affidamento sulle energie rinnovabili soggette a continua fluttuazione. Una fabbrica che funziona quando splende il sole o soffia il vento è un po' la gallina dalle uova d'oro, anche perché chi gestisce le reti elettriche ha dei problemi a far confluire nella rete la produzione derivante da energie verdi. Un problema che si traduce in costi elevati. Pio Lombardi.
Io produco la mia elettricità, la metto nel mio sistema produttivo e non creo problemi all'operatore di sistema, perché l'operatore di sistema, ricevendo questa fonte variabile, ha bisogno anche lui di flessibilità. Questa flessibilità è costosa. Giusto per fare un numero, nel 2016 i costi per integrare l'energia rinnovabile in Germania sono stati più o meno 1 miliardo di euro. Oggi sono un po' di meno, ma stiamo parlando comunque di diverse centinaia di milioni che noi paghiamo nella nostra bolletta.
L'Istituto Fraunhofer lavora a braccetto con le piccole e medie imprese. Immaginate che questi istituti coprono in modo capillare il territorio tedesco e rendono così, in questo modo, competitive le imprese, soprattutto le rendono al passo con i tempi. Julia Arlinghaus, la direttrice del Fraunhofer di Magdeburgo, mi ha spiegato la strategia del Fraunhofer.
Unser Ziel ist es immer, wissenschaftlichen Fortschritt möglichst schnell in die Anwendung zu bringen und die Technologien in die Unternehmen. Und dafür arbeiten wir sehr eng mit Universitäten zusammen, mit großen Unternehmen, aber auch mit kleinen und mittelständischen Unternehmen.
Ricerca applicata, università, istituti di prestigio e imprese, industrie, ma anche una strategia politica per convogliare mezzi economici e creare poli tecnologici come quello di Dresda. Questa è la ricetta tedesca del trasferimento di tecnologia con cui il Made in Germany si impone in tutto il mondo. E questo viaggio nella tecnologia, un viaggio che ci ha portato da Colonia a Magdeburgo, passando per Dresda, termina qui. E Cosmo Italiano ritorna domani. Il nostro podcast si può ascoltare sulle principali piattaforme come Spotify, oppure andando direttamente sulla nostra app o sul nostro sito e cercare Cosmo Italiano. Il podcast viene poi trasmesso sulle frequenze di Cosmo alle ore 21. E da Filippo Proietti, a domani.
Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo Vedea.